Andiamo a parlare appunto all'interno del capitolo sorveglianza del controllo dei dispositivi mobili, cosiddetti smartphones. Partiamo appunto da una prima notizia circolata questa mattina e battuta dal quotidiano britannico The Guardian, che ci racconta come decine di giornalisti del network di Al Jazeera abbiano scoperto che i propri telefonini, anche iPhone, quindi nella vulgata, ecco, più tutelati rispetto a intrusioni informatiche, sono stati bucati da uno strumento di sorveglianza, in particolare il malware, lo spyware Pegasus, realizzato dall'azienda israeliana NSO Group. Uno spyware che si installa semplicemente inviando un messaggio al telefono bersaglio, senza bisogno che il proprietario clicchi, apra il messaggio e via dicendo. Semplicemente l'invio è sufficiente per prendere controllo del dispositivo, controllo che consente appunto anche di tracciare il geoposizionamento e accedere a tutte le password. Sarà interessante anche osservare gli sviluppi di questa vicenda, ma le compagnie di sorveglianza israeliane sono assolutamente colossi del settore, che esportano i loro prodotti in tutto il mondo. E andiamo appunto a vedere anche applicazioni di massa di questi dispositivi di controllo, di penetrazione dei telefonini, degli smartphone e via dicendo, partendo da alcuni approfondimenti che sono stati raccolti in una importante inchiesta realizzata da upturn.org, e che parte sostanzialmente ribaltando un po' la versione dei fatti, visto che si sentono frequentemente lamentele da parte delle forze dell'ordine rispetto al terrificante limite che la crittografia, quindi la codifica dei contenuti all'interno di un dispositivo e la loro inaccessibilità, salvo una chiave di decrittazione, che può essere di diverso tipo, anche biometrica in alcuni casi. Comunque, come la crittografia di alcuni dispositivi rappresenti uno scoglio insormontabile per le forze dell'ordine nell'accesso ai contenuti dei cellulari sequestrati, la realtà è molto diversa, è molto più articolata e preoccupante. Non solo la crittografia si dimostra non essere un ostacolo così insormontabile, ma la parte più preoccupante è la frequenza con cui le forze dell'ordine accedono ai contenuti dei dispositivi sequestrati, alle persone fermate o tratte in arresto, e l'utilizzo che viene fatto dei dati raccolti anche grazie appunto a questi nuovi strumenti di organizzazione, interpretazione dei dati estratti dai telefonini.
Un esempio su tutte sono le lamentele del direttore dell'FBI Christopher Wray, che in passato appunto si è lamentato del fatto che la crittografia fosse a prova di mandato, come quella usata sugli iPhone, che impedirebbe alle forze dell'ordine di accedere a prove cruciali. Ma una recente inchiesta pubblicata dal sito upturn.org ha rilevato come i cosiddetti mobile device forensic tools siano in grado di aggirare la maggior parte delle crittazioni, ma soprattutto di estrarre, organizzare e utilizzare i dati raccolti in modalità che vanno ben oltre la semplice perquisizione protezione informatica. Ad esempio, quello prodotto e venduto dall'azienda israeliana Cellebrite, forse il forensic tool più sofisticato che viene commercializzato come in grado di superare la crittografia anche di iPhones fino al modello 11, può confrontare le immagini raccolte dai dispositivi sequestrati con quelle dei database della polizia, attivando una sostanziale funzione di riconoscimento facciale che penetra nella vita privata, nella rete relazionale delle persone fermate. Oltre a replicare una forma di riconoscimento facciale de facto, in grado di aggirare i divieti e le norme al riguardo, il software di Cellebrite opera anche altre forme di analisi delle immagini e quindi in grado di riconoscere luoghi o oggetti ripresi nelle foto conservate nella vostra galleria. Altri strumenti prodotti da aziende concorrenti, come il programma Axion di Magnet Forensics, classificano invece le conversazioni testuali per argomento, suddividendo messaggi, chat o qualunque input testuale conservato nei dispositivi in base a termini come droga, denaro, polizia o qualunque chiave di ricerca venga indicata dagli investigatori.
Sì, ricordiamo tra l'altro come il programma europeo Horizon 2020, che citiamo spesso, Europol, stiano lavorando ai propri software di estrazione dati. Sostanzialmente quello che già avviene negli Stati Uniti e che sta diventando il modello da importare anche qui in Europa è la prassi di collegare molto semplicemente gli smartphone delle persone tratte in arresto o in fermo ha un cavetto USB che sostanzialmente ciuccia tutti i dati nel telefono e li cataloga. Un altro elemento da considerare del modello statunitense è la prassi per cui anche senza un mandato, semplicemente ti raccolgo tutti i dati disponibili, al massimo l'unico rischio che possono correre le forze dell'ordine è quello di non poter utilizzare questi dati a processo, ma intanto vanno ad alimentare i sistemi di indagine e loro mica rischiano multe o sanzioni penali. Pensiamo anche semplicemente qui in Italia quanto l'utilizzo di determinati strumenti di sorveglianza preceda la loro approvazione. Pensiamo all'uso per esempio dei cosiddetti Trojan, dei malware di Stato che sono stati utilizzati in processi ben prima della loro approvazione parlamentare. A differenza di quanto si potrebbe pensare, basandosi appunto sui casi più clamorosi di terrorismo jihadista e simili, ricordiamo come per esempio la sparatoria di San Bernardino sia stato l'episodio che maggiormente aveva portato alla cronaca mainstream i problemi generati dalla criptazione degli iPhones.
O come Nizza sia diventata la città d'Europa più videosorvegliata anche con telecamera a riconoscimento facciale dopo l'attentato a matrice jihadista.
Sì, tutte spinte alla normalizzazione di pratiche iperpervasive di sorveglianza individuale o di massa. Ma come vediamo appunto le forze dell'ordine, nonostante le giustificazioni per operare aggiramenti della criptazione e via dicendo si basino su questi fatti eclatanti, le forze dell'ordine utilizzano questi strumenti per indagare non solo su casi particolarmente gravi, ma come ci racconta questo approfondimento di Upturn, anche su reati come graffiti, taccheggio, possesso di marijuana, prostituzione, atti di vandalismo, incidenti automobilistici, violazioni della libertà vigilata, piccoli furti e tutta ovviamente l'intera gamma di reati legati alle sostanze stupefacenti. Quindi con la scusa di dover accedere per tutelarci dall'imminente minaccia terroristica, ecco che si normalizza l'utilizzo di tutti questi dispositivi sulla popolazione nel suo insieme.
quindi questi forensic tools estraggono tutte le foto dal dispositivo ed estraendo i metadati che mostrano anche quando e dove sono state scattate, estrae i dati da ogni app che li genera, inclusi i dati sulla posizione, che consentono alle forze dell'ordine di tracciare i movimenti di una persona nello spazio e nel tempo senza bisogno di un mandato o di un pedinamento. Aggiungerei anche non solo della persona che a cui è stato sequestrato il cellulare, ma anche magari a tutte quelle che fanno parte, diciamo, della rete di contatti, di relazioni tramite fotografie o quant'altro, i messaggi, quindi si riesca a risalire agli spostamenti non solo della persona intercettata, ma anche quelli dei legami più stretti. Gli strumenti di estrazione possono anche raccogliere dati cancellati, senza contare tutta la mole di dati salvati su cloud che possono essere recuperati senza tener conto delle protezioni attivate sullo smartphone. E anche in questo caso si tratta di aziende che vendono i loro prodotti, che spingono per diffonderli e renderli il nuovo standard, la nuova normalità, aziende che di fatto plasmano le nuove frontiere della repressione e del controllo sociale.
E come appunto raccontavamo in una puntata di qualche settimana fa, di cui non abbiamo ancora fatto il podcast, ma a questo punto potremmo poi integrarlo all'interno di questo approfondimento sugli strumenti forensi di estrazione dei dati dai telefonini, dagli smartphone e via dicendo. In questa fase sia Europol sia diverse forze di polizia all'interno appunto di questo capitolo di investimenti per la ricerca e lo sviluppo Horizon 2020, che ha un grosso programma dedicato appunto alla creazione di strumenti di sorveglianza e di polizia predittiva e via dicendo, si vede come le aziende del settore tecnologico sorvegliante, aziende del settore bellico che stanno riconvertendo una parte della propria produzione, del proprio mercato al, per esempio, frontiere sorveglianti o altri dispositivi di controllo della popolazione, stiano lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine, sia con Europol, che sta assumendo sempre più rilevanza all'interno dello scenario organizzativo delle forze dell'ordine a livello europeo. Si raccontava appunto di come adesso ci siano proposte per estendere il suo mandato e trasformarla in una specie di FBI europea, ma quello che sta avvenendo è appunto in qualche modo importare il modello cinese. Il modello cinese sarebbe semplicemente quello caratterizzato da una cooperazione costante a braccetto tra aziende tecnologiche e forze di sicurezza, un costante feedback nel design di questi prodotti, un costante ritorno di appunto suggerimenti, sperimentazioni, eccetera, per costruire l'ambiente, per formare, per plasmare l'ambiente sorvegliante in cui poi ci troviamo immersi. Tutto questo ovviamente senza nessun tipo, non dico di coinvolgimento, ma neanche di narrazione di quanto sta avvenendo.